Ah, penso. Allora, dicevamo che riprendiamo il tema delle analisi durandiane e della comprensione delle sue categorizzazioni. E il primo tema del quale avevamo detto, se vi ricordate la settimana scorsa, era quello della stazione eretta, giusto appunto. Quindi il fatto che nel momento in cui i nostri remoti progenitori scelgono di alzarsi in piedi, segnano in qualche modo il destino della specie, ne tracciano una nuova serie di possibilità, una nuova serie di opportunità. Il punto è ancora molto controverso, nel senso che ci sono una miriade di teorie sul perché a un certo punto questi nostri antenati a un certo punto abbiano deciso di alzarsi in piedi, che sono esposte, devo dire, in modo estremamente divertente in un libro che si chiama Storia del Camminare, dove appunto si dice probabilmente che si va dall'idea della miglior dispersione del calore, della minor esposizione del corpo ai raggi solari, alla teoria del manico sessuale, diciamo, chiamiamola così, per la quale appunto questo permetteva di esporre le parti genitali ai maschi in modo più evidente e quindi avere dei bonus come si chiama, nello scontro con i propri omologhi, e a tutta un'altra serie di questioni che però credo resteranno evidentemente con grande probabilità un bouquet di possibilità e non una spiegazione unica. Tra l'altro, come sapete, le spiegazioni uniche a me non è che piacciono molto, nel senso che non ho mai capito per quale ragione non debbano valere tutte insieme queste cose. Cioè, voglio dire, ci sono una serie di necessità più o meno avvertite e si tenta di reagire, perciò potrebbe essere perfettamente questo il punto. Però, come dicevamo, di fatto quello che è accaduto è questo: ci siamo alzati in piedi, siamo in piedi. Ora, lo stare in piedi ha una serie di ricadute, alcune nello spirito dell'ETET pratiche, fisiologiche, evolutive, no? Altre simboliche. Perché? Perché nel momento in cui ci alziamo in piedi, come abbiamo detto, abbiamo le mani libere, il che apre alla successiva evoluzione, al successivo step evolutivo, che come vi ho detto più volte è uno step non lineare, non è che tutto questo segue necessariamente. È accaduto fortunatamente, ma poteva anche non accadere. Alcuni teorici oggi dicono che poteva accadere meglio, però sapete, andare a mettere, come dire, giusto noi riusciamo a dirle queste cose, ma ad ogni modo, vabbè. Quindi, in sintesi, che succede? Che il pollice opponibile ci permette di avere a disposizione degli strumenti che fino ad allora non erano, né sono più stati fondamentalmente a disposizione di altri. Questo cosa comporta, evidentemente? Comporta un inizio di possibilità di tecnologie, quindi di fatto, diciamo tecnologie più sofisticate, perché forse già allora qualcosa tipo sassi, scheggiati, queste cose ancora già li utilizzavano, però quello che ci mette a disposizione la mano, per come è fatta oggi, è altro, evidentemente, no? Quindi passiamo a quello che chiamiamo Homo habilis, uno che sia in grado appunto di comporre oggetti con parti diverse, che sia in grado di mettere in atto alcuni processi, come per esempio lo sfregamento delle cose per ottenere il fuoco, ovviamente quindi una serie di step avanti veramente significativi, che portano tra l'altro ad una miglior disponibilità di cibo e di energie, e quindi probabilmente all'ulteriore step che è quello del cervello, come sappiamo, no? Sappiamo che il cervello di fatto ad oggi è il risultato di almeno tre balzi evolutivi. Sappiamo dalla teoria del cervello triunico di MacLean, appunto, che noi abbiamo una parte remota, una parte probabilmente iniziale, che ad oggi comunque è ancora quella che si occupa del funzionamento del nostro corpo, se vogliamo usare questo termine brutalmente meccanicistico, però di fatto è quella alla quale dovremmo essere grati, perché tutti i processi che abbiamo in atto in questo stesso istante vengono gestiti appunto in contemporanea da questa parte che è il cervello rettiliano, che noi appunto chiamiamo appunto così perché sappiamo ben altro, quindi ci piace molto di più la parte della consapevolezza logica che non quella che ci fa campare, perché questo la dice piuttosto lunga. Dopodiché abbiamo il sistema limbico, arriva il sistema limbico che è quello che in qualche misura si chiama così perché è come una ciambella attorno al cervello rettiliano, che è il sistema che si occupa delle emozioni, della memoria di lungo periodo, degli stati d'umore, insomma tutto ciò che ha a che fare con il il sistema emotivo, diciamo, in qualche misura, e anche col sistema simbolico, vedremo. E poi, in ultimo, dopo che appunto i miglioramenti dovuti a questi due precedenti step si sono avuti e abbiamo perciò ancora maggior disponibilità di energie, grazie al cibo, alla possibilità di conservarlo, alla possibilità di cucinarlo, a tutte queste cose che nel frattempo non c'erano precedentemente, arriva anche la neocorteccia e quindi il seme, diciamo, della consapevolezza che poi abbiamo messo a punto. Perciò, ecco, diciamo che la cosa fa una certa differenza significativa per la nostra evoluzione. Però, come dicevamo, non è solo questo. Certo, chiaramente, comporta anche delle difficoltà, come vi ho già detto, perché la memoria del nostro corpo è molto più lunga della memoria, nella nostra memoria fondamentalmente. Quindi, ancora oggi, la gran parte dei disturbi e dei dolori e degli acciacchi che ci portiamo dietro, sin dai primi, diciamo, i primi tempi, meno, poi man mano che si invecchia te ne accorgi, vi vaticino questa cosa, sono dovuti a delle problematiche relative alla stazione eretta, perché ancora oggi noi abbiamo problemi di articolazioni, problemi di distribuzione del peso, problemi di stabilità della colonna, insomma tutta una serie di cose che una buona quadrupedia rimedierebbe senza nessun problema. Perciò, ecco, dopo 3 milioni di anni i conti non sono ancora pari, non siamo ancora arrivati a una situazione perfettamente stabile e evidentemente questo dovrebbe dirci qualcosa sulle tempistiche degli sviluppi e dell'evoluzione, cosa che tendiamo invece un po' a sottovalutare quando abbiamo momenti di ulteriore hybris, come per esempio l'antropocene, questa nostra improvvisa serie di salti evolutivi che dovremmo aver avuto, dei quali io purtroppo non vedo traccia. A me sembra che siamo l'unico salto che abbiamo fatto è stato indietro, però vabbè, lasciamo perdere, quelle sono evidentemente impressioni personali. Allora, qual è l'altra questione però dell'alzarsi in piedi? Come vi dicevo l'altra volta, è una questione relativa all'apertura dell'orizzonte, fondamentalmente, alla nascita dell'orizzonte. L'orizzonte è qualcosa che vediamo per la prima volta quando ci alziamo al di sopra del livello cui eravamo invece precedentemente abituati. Quindi nelle saghe e nelle cosmogonie antiche questo momento è il momento della separazione dei genitori primordiali. È il momento della distinzione, no? Non a caso il regime diurno è il regime della separazione, fondamentalmente. Quindi probabilmente è come vi dicevo l'altra volta, il regime più significativo dal nostro punto di vista, il regime diurno e le strutture schizomorfe che vi sono correlate, evidentemente. Perché noi siamo il frutto della separazione, in ultima analisi. Credo di averlo cominciato a dire già la volta scorsa, però è meglio ribadirlo. Noi siamo coloro che sono perennemente divisi dal flusso della vita. Perché l'atto di consapevolezza è un atto che ritarda in qualche modo, no? Nel momento in cui io sono consapevole di aver fatto qualcosa, perdo la consapevolezza di ciò che sto essendo in quel momento e quindi devo di nuovo recuperare, quindi sono perennemente in ritardo. Se poi, come prassi, continuo regolarmente a pensare ad altro mentre vivo, cosa che è quello che facciamo di norma, ecco, allora la separazione diventa sempre più marcata. Tant'è che, no, vi ricordate, vi do due esempi che vanno da una parte all'altra dello spettro. C'era John Lennon che a un certo punto diceva: la vita è quello che ti succede mentre fai progetti, che è vero, per molti versi. Mentre la mia maestra di Tai Chi diceva invece, buongiorno Beatrice, la mia maestra di Tai Chi diceva: Tai Chi è sapere che ti stai lavando i denti mentre ti lavi i denti. E questa cosa, fateci caso, la prossima volta che vi lavate i denti vedrete che voi state pensando a tutt'altro mentre lavate i denti. È sempre così, noi pensiamo sempre ad altro mentre facciamo cose. E invece l'idea generale del Tai Chi e di tutta la parte, diciamo, orientale del mondo sarebbe quella di essere in sé mentre si fanno quelle cose che si stanno facendo. Perché, no? Sarebbe importante. Perciò, come dicevamo, questa separazione in qualche misura è quella che dà origine alla nostra consapevolezza. No, nel momento in cui noi diveniamo consapevoli, e anche lì c'è da discutere parecchio in proposito, perché diveniamo consapevoli tutto insieme oppure è anche questo un processo? Io tendenzialmente direi che probabilmente anche questo è un processo, mentre una serie di altri colleghi e studiosi opta per questa opzione appunto on-off, che è terribilmente out-out, se vogliamo dire, no? Terribilmente diurna anche lei. A me sembra decisamente ridicolo che questo possa accadere, come se a un certo punto uno attaccasse la spina. Mi pare che rientri in un quadro di giustificazione meccanicistica e artificialista che possiamo cominciare a dismettere. Credo che noi siamo diventati consapevoli pian piano, e di questo in qualche misura abbiamo anche tracce, come dire, culturali, no? Nel senso che dovrei avervi menzionato tempo addietro il discorso della cultura minoica e dei poeti platonici. Cioè, noi sappiamo. Da tracce storiche, quindi non da inferenze o da decisioni, da ipotesi non suffragate, che ancora appunto al tempo di Platone erano in vigore i famosi oracoli, c'erano cioè i poeti che in qualche misura non erano quelli che immaginiamo noi oggi, non era gente col fiocco al collo che diceva cose un po' particolari, ma erano persone dove, in cui probabilmente la consistenza dell'io era ancora molto molto flebile. E quindi le voci che si sentivano, le voci che sentivano gli oracoli, le voci che ispiravano i poeti, eccetera, forse anche i profeti effettivamente, ora che ci penso, questo è un lapsus che potrebbe essere utile, erano in qualche misura manifestazione di una, come dire, consapevolezza diversa, no? Di cui abbiamo anche notevoli esempi teorici nella nostra cultura, perché se voi pensate all'inconscio collettivo di Jung, per esempio, oppure al transpersonale di Simondon, vi renderete conto che non è che non ci abbiamo pensato a questa cosa. Il problema è che questa cosa, per molti versi, è difficile da mandar giù per un quadro di riferimento individualistico. Cioè, nel momento in cui noi proclamiamo il soggetto come, no, assoluta monade che è in grado di essere indipendente e autonomo, che abbiamo visto essere di fatto il problema col quale facciamo i conti da ogni punto di vista, ecco, in quel momento pensare che questo soggetto possa essere in qualche misura invece una compartecipazione con un altro genere di, come dire, esistenza anche mentale, con un'altra sfera di significato, con un'altra serie di, possibilità cognitive, è un po' complicato. Però noi di questo abbiamo spesso e volentieri traccia, no? Voglio dire, per esempio, il fenomeno dell'intuizione, del quale si parla sempre ma che non si riesce mai a definire. Di fatto è parte di questo. Il fatto che vi ho già menzionato che la scrittura e qualunque processo creativo implichi, secondo me perlomeno che ne ho messi parecchi in atto, implichi una scomparsa dell'io ed una espressione di qualcos'altro, no? Ecco, credo che questo sia assolutamente focale da tenere presente. Quindi se l'io in effetti è una parte. No, la parte consapevole, la parte che noi ovviamente riteniamo più importante, non a torto, perché è quella che ci permette di essere qui a parlarne, no? Tutto questo è io. Ecco, però l'io non è ciò che esaurisce la questione. Questo è il punto centrale. L'io è una surdeterminazione, una manifestazione ulteriore di una serie di capacità che abbiamo messo a punto lungo i famosi 3 milioni di anni. Che secondo me, e qui siamo veramente nell'ipotetico e nel lavoro che sto svolgendo in questo tempo, è al momento, come dire, sta facendo il suo gioco, mettiamola così. Ovvero sia, ci racconta e si racconta di essere tutto laddove non lo è, e lo fa spesso e volentieri, probabilmente perché si sente minacciato, cosa che, visti i risultati di quello che ha messo in piedi, secondo me manco a tutti i torti, perché. Ci troviamo in effetti in una situazione abbastanza complicata da questo punto di vista. Perché vi stavo facendo questo discorso? Perché appunto noi abbiamo traccia di una cultura che è appunto la cultura minoico-cretese, dove c'era sì una, come dire, dovrei usare il termine inglese perché non ne trovo uno migliore in italiano, una agency, cioè ovvero sia noi eravamo in qualche modo consapevoli, nel senso che questa cultura è una cultura che ha avuto un'arte molto sofisticata, delle capacità architettoniche, quindi stiamo parlando di, no, molte cose che riconosciamo come nostre, però non ha mai avuto la centralità dell'io. Ha sempre mantenuto una visione del mondo nella quale l'io era tributario di altro, o l'io o comunque l'uomo, mettiamola così, perché appunto non so se è possibile applicare la categoria. In una bellissima discussione di questo tema che è nel testo Dioniso di Chereni, quello che viene notato è esattamente questo. Dice l'io, la figura dell'uomo c'è, però è sempre a margine, è sempre di fronte all'altro, che è un altro trascendente. Quindi questa percezione della trascendenza come entità reale, come parte integrante della società e del rapporto dell'uomo con il reale, è qualcosa sulla quale probabilmente dovremmo riflettere, perché questa trascendenza si articola, guarda caso, in un culto per la bellezza della natura, per le manifestazioni naturali, per il vivente, che è completamente diverso da tutti gli altri di cui noi abbiamo notizia, salvo, come credo di avervi già detto, buona parte della visione del mondo delle tribù indiane d'America. Quindi non è che queste cose siano totalmente aliene, non è che stiamo parlando di qualcosa che l'uomo non ha mai fatto né mai contemplato, anzi, noi sappiamo che nella gran parte delle culture arcaiche, diciamo, quelle appunto lontane, molto lontane da noi, c'erano tutta una serie di riti compensativi per l'utilizzo che noi facevamo della natura, perché il rapporto con la natura era molto più forte. Noi ci sentivamo parte della natura e quindi in qualche misura comprendevamo ciò che essa o comunque i suoi frutti subivano per poter dar noi, per poter dare a noi le risorse necessarie per vivere. C'erano una serie di rituali per la vendemmia, per esempio, sin da quando appunto il vino diventa una bevanda divina per molti versi, che contemplavano appunto un lamento per la vite, un ringraziamento per la vite, una serie di segni chiaramente del fatto che ci rendevamo conto di far parte di un equilibrio più ampio del quale appunto tendevamo a perturbare in qualche modo le condizioni e che quindi era opportuno ristabilire. Poi a un certo punto appunto col consolidarsi dell'approccio, come credo di avervi detto, dell'intelletto in qualche modo, con la presa sempre più marcata di questa parte dell'intelletto che è la parte calcolante, la parte strumentale, la parte che di fatto poi credo sia essere responsabile di tutto ciò che ci circonda, ecco, questa serie di legami si è persa e noi abbiamo cominciato a concepirci come monadi, appunto, indipendenti, irrelate, viventi in un contesto che era lì semplicemente per poter essere sfruttato al meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ove servisse, di nuovo vi faccio presente che questo è ancora oggi in larga misura l'approccio generale, no? Se voi sentite quello che sta accadendo a Glasgow nella COP26, che secondo me finirà come al solito con tante bellissime parole ma senza grosse conseguenze, forse qualcosina, perché in effetti almeno stanno dicendo delle parole di collegamento fra tutte le varie questioni, in qualche misura stanno dicendo quello che Morin scrisse nel 2001, se andate a vedervi il libro, uno dei libri che vi consiglio per quest'anno, nei 7 saperi necessari, Morin diceva esattamente questo: la comunità di destino vuol dire che abbiamo tutti lo stesso problema, sarebbe ora che lo capissimo. Ci abbiamo messo 20 anni ed eravamo già 20 anni in ritardo allora, per cui diciamo che, come dire, non credo ci sia granché di cui essere ottimisti, però perlomeno, insomma, abbiamo, come diceva giustamente Biden ieri sera, abbiamo una specie di accordo perlomeno a voce sul fatto che effettivamente abbiamo tutti lo stesso problema, che non è male. Però ecco, siamo sempre lì al fatto che parlare è bellissimo, ma allora, la nostra concezione della natura è quella degli indiani. Vediamo se te lo posso spiegare con un esempio storico. Allora, gli indiani andavano a fare la caccia al bufalo, no? E uccidevano il numero di bufali che ritenevano necessario perché loro passassero l'inverno, perché era una risorsa preziosa il bufalo e quindi era in qualche modo anche rispettabile, no? C'era bisogno, aveva una sua dignità, ecco, diciamo che gli indiani riconoscevano la dignità del vivente. Poi è arrivato Buffalo Bill, che invece uccideva i bufali a fucilate dal treno senza neanche scendere a prendere nulla, li uccideva e basta. Ecco, io direi che questo in qualche modo spiega abbastanza bene la differenza di concezione. Noi abbiamo estinto una specie che risultava in milioni di individui in pochi anni, no? Quando erano una delle risorse focali per il mantenimento dell'esistenza di tutte le nazioni indiane che esistevano in America al tempo. Ma le nazioni indiane sono le stesse che, se vi ricordate una t-shirt che girava qualche tempo fa, chiedono all'uomo bianco come può pensare di possedere la terra. Perché si sentivano ospiti. Noi no, noi ci sentiamo padroni. Ecco, direi che forse questo dovrebbe averti spiegato un attimo meglio la questione. Quindi,
sì, grazie mille.
Ok, bene. Allora, come dicevamo, lo spettro anche dell'io non è dato. In qualche misura, se vogliamo andare a riprendere Simmel, tanto per tornare su qualcosa di un po' più prossimo alle vostre conoscenze, è esattamente quello che vi ho detto che si chiama Verstand, ovvero sia intelletto calcolante, una delle ultime articolazioni dell'io, no? Quella dove la vocazione appunto dell'io stesso e la sua specificità sembrano focalizzarsi meglio. Ragazzi, ho bisogno di un momento di break per una telefonata appunto delle caratteristiche di questa particolare funzione dell'io, che secondo me al momento ci si sta presentando invece come la totalità delle questioni, e questo crea qualche difficoltà. Ora, dicevamo perciò che in qualche misura è rintracciabile una serie di step, una serie di passaggi per i quali tutto questo in qualche misura deriva dalla stazione eretta. Deriva dalla stazione eretta, che è di conseguenza di fatto il più importante momento nella storia della nostra specie, nella filogenesi, se non vado errato, dovrebbe chiamarsi. Allora, capite chiaramente, no, che l'idea durandiana di collegare, in qualche misura, di rendere omogeneo il discorso tra corporeità e valore simbolico dell'atto ha un senso forte. No, l'archetipologia è esattamente questo, l'archetipologia è in qualche modo la descrizione del progressivo arricchimento simbolico e metaforico della nostra corporeità dinamica, mettiamola così, nel senso che il fatto che noi si sia stati prima corpo che non tutto il resto, in qualche modo noi lo consideriamo come una specie di pecca, come una specie di probabilmente il peccato originale potrebbe essere perfino quello, se vogliamo dare delle... Oggi sono distrutto e quindi mi vengono in mente cose un po' così, però potrebbe darsi, no? Diciamo che noi lo consideriamo come un retaggio, una zavorra, qualcosa di cui dobbiamo liberarci, no? Non a caso poi andiamo verso il virtuale, andiamo verso il digitale, andiamo verso lo smaterializzato, non ha assolutamente nessun tipo di casualità questo processo. Però invece il corpo è ciò che c'è, cioè il sapere del corpo, anche senza una mente, no? A noi sembra impossibile che accadano cose senza che noi si sia lì, no, occhiutamente a guardarle, invece di fatto il corpo ci ha permesso di arrivare a questo stadio lungo milioni di anni, quindi in qualche modo questo sapere corporeo, queste capacità istintuali, queste capacità di comprensione del mondo a prescindere da una consapevolezza di sé, che sono quello che ci sta al momento interessando particolarmente, sono state la gran parte di ciò che c'è stato per molto tempo, no? Dopodiché, con il passaggio al sistema limbico, probabilmente siamo stati in grado di riconoscere, di cominciare a comprendere meglio, a prendere una qualche forma di consapevolezza di tutto quanto questo discorso invece simbolico e immaginale. E quindi questi gesti, che prima erano gesti appunto di sapere corporeo, sono diventati pian piano sovradeterminati da ulteriori significati simbolici. No, quando Durand dice che viene prima l'immagine della parola, dice di fatto questo, ovvero sia noi abbiamo iniziato il processo di comprensione del mondo consapevole non attraverso il linguaggio, che è venuto dopo, il linguaggio è uno degli ultimi strumenti che abbiamo avuto a disposizione, ma attraverso l'immagine, la capacità di disegnare, la capacità di riprodurre, la capacità di probabilmente iniziare a vocalizzare, perché anche lì non è stata una cosa banale, perché dalla voce iniziale, primordiale, si giungesse alla capacità di articolare i suoni come facciamo noi, che tra l'altro è molto inferiore a quella che avremmo a disposizione, perché la nostra voce a questo punto è diventata uno strumento anch'esso molto più ristretto. Se voi andate a pensare, a sentire quelli che si immagina fossero i linguaggi adamitici, ovvero sia i primi linguaggi erano fatti di schiocchi, gutturali, fischi, c'era di tutto dentro, no? E non si capisce perché effettivamente poi ci si debba limitare. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Demetrio Stratos. Demetrio Stratos è stato uno dei maggiori virtuosi della voce italiani, era degli anni 70, faceva parte di un gruppo che si chiamava Area ai tempi, ma poi lavorava anche da solo, poi ovviamente è morto, perché che dobbiamo fare. Ed era uno che lavorava esattamente sulle potenzialità della voce, nel modo più lui riusciva ad emettere degli accordi con la voce, che insomma voglio dire, non so se mi spiego, ecco. Quindi di nuovo anche lì probabilmente le nostre capacità effettive sono state poi ridotte da una serie di utilizzi in qualche modo, come dire, codificati. E noi pian piano siamo arrivati appunto a non essere in grado di emettere altri suoni che quelli che emettiamo normalmente. No, provate a studiare l'arabo, l'arabo è fatto di una serie di suoni e di vocalizzazioni che per noi sono quasi impossibili da realizzare, o perlomeno ci devi lavorare sopra parecchio. Ecco, quindi, come dire. Perciò, come vedete, il ragionamento durandiano si integra perfettamente in questo percorso, nel senso che da questo sapere gestuale corporeo iniziale, da questo primo livello di incontro con il mondo, di gestione con il mondo, di scambio, noi pian piano sommiamo a questi gesti delle sovradeterminazioni simboliche, no? Quindi appunto gesti di separazione, gesti di elevazione, gesti di questi sono i gesti ai quali diamo questo valore di separazione e distinzione, no? Che non a caso diventa, per il nostro particolare modo di vedere il mondo, per la nostra Weltanschauung, diventa il fulcro, la chiave iniziale, la chiave di volta di tutto il processo, tant'è che se voi prendete le cosmogonie delle nostre religioni, dicono esattamente questo: in principio fu la parola e la luce, che sono entrambe articolazioni e simboli di questo fatto. Perché? Perché la luce chiaramente è ciò che permette di distinguere le cose, no? Contro le tenebre dell'ignoranza, che è una frase che guarda caso continua a funzionare ancora oggi. E la base dell'illuminismo è esattamente questo. L'illuminismo cos'è? È qualcuno che avanza non a caso con una torcia in mano, che è un'altra figura della spada, del fulmine, dello scettro, tutte quelle che costellano intorno a questo discorso, ecco, e che fa questa torcia, permette finalmente di dissipare tutto questo incomprensibile casino che c'è di fuori e di metterlo in ordine, no? Anche da un punto di vista filosofico, mi pare fosse Hegel che parlava appunto di una condizione in cui che di notte tutti i gatti sono grigi, nel senso che la notte non è un clima nel quale noi ci troviamo a nostro agio, perché non ci permette di fare le distinzioni che vorremmo. La notte ruba i colori, la notte sfuma i contorni, è tutto confuso. Ecco, a noi invece piace la precisione, tant'è che ieri facevamo esempio a lezione dall'altra parte dell'idea di alta definizione, no? Noi abbiamo questa paranoia in qualche misura del separare, del distinguere ogni singolo oggetto anche nel televisore, tanto che stiamo andando su dei tassi di specifica tecnica che non sono apprezzabili dal nostro occhio. No, noi oltre i 4K, oltre gli 8K non riusciamo a distinguere, se anche mi fai 16 o 32K, per me è uguale, perché il nostro occhio, poveraccio, non essendo costruito in modo tecnologico, queste cose se le perde, ma noi continuiamo a farle. Non so se mi spiego, cioè vedete quant'è la spinta immaginale, e questo è uno dei caratteri che appunto Dunant mette bene in luce quando parla delle possibilità patologiche delle strutture schizomorfe. Possibilità patologiche delle strutture schizomorfe perché? Perché, come vi dicevo già la volta scorsa, il problema della distinzione e della separazione è eminentemente un problema di equilibrio. Cioè, noi siamo effettivamente frutto di questa separazione, quindi non possiamo revocarla senza non essere più noi, fondamentalmente, ma dovremmo in qualche modo riuscire a mantenerla a un certo livello. Cioè, separati sì, ma fino a un certo punto, non so se mi spiego, perché se esageriamo con la separazione poi diventiamo schizofrenici, che è esattamente il punto della questione, no? Dice appunto struttura schizomorfa perché? Perché porta in sé la potenzialità di un'evoluzione patologica verso la schizofrenia. E quando andate a vedere le descrizioni che Dunant fa del tipico malato schizofrenico, vi rendete conto che di fatto sono caratteri che sono perfettamente integrati nella nostra cultura. Noi abbiamo quel tipo d'approccio lì, preferiamo lo stabile al processuale, tanto per tornare a Parmenide, come abbiamo detto. Abbiamo bisogno di un rapporto privilegiato con gli oggetti, vogliamo che gli oggetti siano perfettamente definiti e abbiano dei contorni netti e rigorosi. Tutto questo è parte, no, del nostro arsenale di pretese dal mondo. Noi abbiamo, quando vogliamo parlare di qualche cosa che va bene, diciamo che è precisa e rigorosa. Non è casuale. È tutto purtroppo strettamente connesso e correlato. E come vi dicevo, noi siamo portatori di una schizofrenia a basso, diciamo, a bassa intensità, perlomeno finora, anche se mi sembra che la cosa stia andando e peggiorando, però di fatto siamo portatori di una schizofrenia a bassa intensità. Vi ripeto, già il fatto stesso che spesso e volentieri non riusciamo a vedere il, come dire, l'assurdo logico del parlare del mio corpo è un segno di schizofrenia, perché facciamo come se fossimo due cose diverse: da una parte lo spirito che parla del corpo e dall'altra il corpo che sta lì per essere modellato, reso più bello, reso più performante, come se avessimo una macchina. Però la macchina è lì, la vedo, il corpo, se dovessi dire a qualcuno dov'è, non saprei come fare a specificarmi, a distinguermi dal mio, perché io sono il mio corpo, santa madonna, non so se questo è chiaro. Quindi vedete che, no, anche la famosa distinzione soggetto-oggetto, che è la base del pensiero scientifico, nonché della nostra articolazione del mondo, che ci permette appunto di trattare il resto del mondo come un oggetto del quale, col quale non abbiamo rapporti. Ma nel momento, come dice giustamente Simmel, nel momento in cui io penso me stesso, che ne è di questa distinzione? Cosa è soggetto e cosa è oggetto in quel momento? Quindi ci sono, ed è questo il concetto base del contraddittoriale, ci sono delle situazioni che sono, come dire, distinguibili solamente in via ipotetica, ma non hanno poi una distinzione reale in sé, fondamentalmente. Cioè, il mondo è molto più organico, molto più interconnesso, molto più complesso di quanto lo rendiamo noi attraverso questo processo di distinzione, separazione specifica, che è, guarda caso, il processo di riduzione del letto di Procuste, tanto per tornare a bomba, no? Però il punto qual è? Che dovremmo ricordarci che è una strategia cognitiva e non un rispecchiamento della realtà, perché la realtà è fatta in un altro modo. La realtà è la convivenza costante in equilibrio di una serie di caratteristiche che nel nostro modo di pensarla non dovrebbero essere conviventi, ma lo sono. Quindi prendiamone atto, santa madonna, e andiamo avanti un minimo, no? Quindi, a fronte di questa esigenza di specifica, questa esigenza frenetica di separazione, c'è l'altro movimento, che è quello dell'inghiottimento, come abbiamo detto, le strutture mistiche, che invece sono quelle della confusione. Prima di parlare delle strutture mistiche, però, vorrei fare un ulteriore ragionamento sulle strutture diurne, sulle strutture schizomorfe, e quindi sul regime diurno, perché vorrei che vedeste che in qualche modo noi ne siamo consapevoli del fatto che ha un costo molto elevato. Perché? Perché se noi riprendiamo la faccenda del paradiso terrestre, che guarda caso è una figura di quello che Jung e tutta la tradizione chiama Ouroboro, quindi il famoso serpente che si morde la coda, che dovrebbe descrivere in qualche misura lo stadio precedente alla nostra, non a caso, no, al paradiso terrestre. Cioè, prima che noi prendessimo consapevolezza, c'era questa unità indistinta nella quale ci trovavamo perfettamente a nostro agio, che è probabilmente quella del trance e del sonno, per molti versi probabilmente si riferisce a quelli. Ecco. Tant'è che in molte culture primitive i componenti dormono per ore, no? Ci sono, come saprete, una massa di animali che, gli animali in linea di massima, dormono tutti la gran parte del tempo, e noi ci chiediamo come fanno a non stare lì a produrre cazzate invece di dormire. Ecco, questo è uno dei punti. Però anche per noi la faccenda vigeva, no? Tant'è che Neumann, che è un altro grande studioso, seguace di Jung, che ha scritto La storia delle origini della coscienza, dice esattamente questo. Dice: guardate che il nostro stato normale sarebbe quello dell'uroboro, del sonno, della non consapevolezza. Quando noi veniamo a essere consapevoli, facciamo uno sforzo, in qualche misura. Ci forziamo a uscire nel mondo, e quando il mondo si rivela poco accogliente tendiamo a tornare indietro, il che, se ci fate caso, ci permetterebbe di capire tutta una serie di processi attuali, che sono l'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti, la spinta verso fenomeni come i rave, che sono dei fenomeni di, come dire, polverizzazione della consapevolezza e via discorrendo, no? Noi cerchiamo di recuperare quello stato attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, il che spiegherebbe per esempio questo iperutilizzo di sostanze che tutti sappiamo non essere particolarmente utili per la salute, mettiamola così, per non diventare troppo bacchettoni. Quindi, no? Capite che il momento in cui noi eravamo nell'inconsapevolezza, noi lo chiamiamo il paradiso terrestre, lo chiamiamo l'età dell'oro. Qualcosa vorrà pure dire, ripeto, la lingua non è casuale. Se fosse stata sta cosa terribile, saremmo stati tutti quanti concordi nel definirlo una cayenna, un posto di merda, non so, dite voi, però ecco, non saremmo tutti quanti così pieni di una nostalgia profonda per quei tempi. E se prendiamo la nostra cosmogonia, quella che dovremmo conoscere meglio di tutti, sappiamo pure per colpa di chi non siamo più lì. No? Poi dice che insomma, a un certo punto sa via con le donne, per forza, visto che siete state voi, no? Col serpente, tutte quelle cose lì, ecco, mo, prescindendo dalle questioni di genere, quello che sappiamo è che il momento in cui ci cacciano dal paradiso terrestre, ovvero sia il momento in cui appunto non abbiamo più modo di accedere al paradiso terrestre, è il momento in cui operiamo la prima distinzione. Che poi è il bene o il male, questo può essere, come dire, un sovrattono moralistico che viene aggiunto, no? Perché chiaramente poi queste cose sono state dette molto dopo. Però quello che resta è che al momento in cui siamo in grado di operare la prima distinzione, quindi diamo prova di essere consapevoli, ci cacciano via e ci dicono tutta una serie di cose bruttissime: vivrai col lavoro, sarai, partorirai col sangue, le lacrime, so cazzi tuoi, è finita. Ecco, tutto questo in qualche misura dovrebbe darci un po' il tono della concezione immaginale della nostra condizione. No? Noi ci percepiamo come in qualche modo esiliati da una condizione nella quale stavamo meglio. E quello è il punto centrale, il grande problema dell'animalità che abbiamo visto più volte a lezione, se vi ricordate, sta esattamente lì. No? La condanna dell'animale, la caccia all'animale oltre ogni logica, come dicevamo poco fa con Buffalo Bill, rientra perfettamente in questa costellazione di senso. Perché? Perché l'animale a noi ci terrorizza. Perché l'animale è ciò che ci ricorda come stavamo prima, ciò che ci dice come potremmo stare oggi. Non so se vi ho raccontato di quel gatto che avevo quando facevo il commerciante, che si chiamava Silvestro, che era uno spasso assoluto. Noi eravamo in un negozio estremamente, come dire, movimentato in quegli anni, quindi c'era gente, pacchi, casino infernale, e questo stava sdraiato su una cassa, faceva toilette e dormiva come se stesse su una spiaggia a Tahiti. E noi lo guardavamo e diciamo: perché lui sì o no? Ecco, era esattamente quello il problema. Cioè, l'animale a noi fa questo, ci ricorda costantemente che si potrebbe essere diversamente. Certo, chiaro, non saremmo qui a parlarne, no? Probabilmente, ma non è detto. Voglio dire, io credo che, per quanto possa apparire utopistico, uno dei principali compiti che noi avremmo al momento è trovare un altro modo di convivere col nostro io, perché il nostro io al momento sta funzionando, secondo me, male, ragazzi. Questo poi, ripeto, è un nocciolo ipotetico. Però da quello che vedo, come dicevamo, se faccio due conti, anche i famosi conti della serva, no? Voglio dire, abbiamo avuto come specie 3 milioni d'anni di esistenza, che mi sembra un risultato non proprio da buttar via. Da quando è comparsa questa configurazione, in 3.000 anni scarsi siamo sull'orlo dell'estinzione. Ora, per carità, magari è una circostanza che non ha niente a che vedere con tutto il resto, però io qualche dubbio tenderei ad averlo che non si tratta di un approccio particolarmente sano. Perché è un approccio che perturba tutta una serie di processi e di avvenimenti di più larga scala che avverrebbero probabilmente in modo migliore se noi stessimo costantemente a rompere le palle. E oltretutto, ovviamente, distrugge l'ambiente, cosa che mi pare ormai sia abbastanza chiara ed evidente da molti punti di vista. Quindi, ripeto, se noi andiamo a vedere la narrazione simbolica in un ambito abbastanza nostro comprensibile, no? Voglio dire, si tratta della nostra cosmogonia, ecco, noi vediamo appunto che anche lì questo tono di nostalgia dei bei tempi andati è marcatissimo, no? Perché tutti noi vorremmo tornare al paradiso terrestre. Di fatto, gran parte anche della storia della colonizzazione ha avuto a che vedere con questo, perché l'Eldorado, il famoso Eldorado che ha spinto alla colonizzazione del Sud America, che portava avanti i grandi esploratori, eccetera, era di fatto una versione aggiornata di quello che era il paradiso terrestre. Siamo sempre lì, noi continuiamo a cercare il Graal, continuiamo a cercare questi enormi simboli, questi archetipi che sono lì, e li chiamiamo in altri modi, però non è che cambia molto, tant'è che il primo deficiente che mette una coppa come il Graal dentro una serie di romanzi diventa Dan Brown, o per carità, senza particolari offese, però, insomma, diciamo che ho letto di meglio. Però ecco là che di fatto no? La potenza del simbolo si articola anche nella sua capacità di, come dire, essere scelto, di diffondersi, di modificarsi di forme, di passare dal racconto al film, al gioco, a tutta una serie di cose, e di far sì che tanta gente voglia avere a che fare con quel simbolo. C'è poco da fare. Perché questo è il potere del simbolo per noi. È molto più capace, efficace ed efficiente nell'attrarci di qualunque ragionamento razionale. Questa cosa sarebbe ora ce la sbattessimo in testa una volta per tutte, perché potrebbe essere, come vi dicevo, la chiave per risolvere in larga misura questi problemi. Cioè, finché noi continuiamo a parlare dell'ambiente in modo tecnico e razionale, noi non risolveremo mai la questione, perché quelle chiavi di lettura vanno bene per altro, ma non vanno bene per motivazioni profonde, per capacità di, come dire, spinta alla modifica profonda dei nostri modi di vita, al sacrificio anche. Ogni volta c'è questa cosa, perché dovremmo pagare noi? E perché no? Chi è che vive qui? Qualcun altro? La domanda a me viene abbastanza spontanea, perché tu stai da un'altra parte che non ti riguarda il problema. Sono stati quelli prima, ho capito, ma aggira. No, stesso ragionamento con i paesi, diciamo i famosi ex paesi in via di sviluppo, che dicono, vabbè, finora avete sfruttato voi, mo' lasciatelo fare pure a noi. No, perché mo' è finito il tempo, santi Dio. Non possiamo continuare con questa logica. Mo' facciamo 2 secoli di sfruttamento dalla Cina, che sporca come un'altra 400-500 nazioni normali, e poi dopo ne parliamo. Dopo non c'è. So se la cosa... se riesce a mettere a fuoco, però siamo talmente intrappolati in questa prospettiva per la quale ormai abbiamo la capacità di fare tutto, di progettare tutto e di modificare tutto, che quest'ipotesi che le cose possano andare catastroficamente male, ci rifiutiamo di prenderla in considerazione perfino quando è appena successo. Perché la pandemia è un esempio lampante di questa nostra capacità di far finta di niente e di no, vabbè, ma che sarà stato mai, come se non ci ricordassimo. È stato che si è fermato il mondo per un anno. Che altro dovrebbe accadere? Cos'altro dovrebbe dimostrarci che tutta sta prosopopea e tutta sta capacità progettuale vanno in frantumi in un batter d'occhio per colpa di una cosetta che non vediamo, che non sappiamo manco bene come è fatta, come è arrivata, chi se è colpa nostra, tutto questo, chi se ne frega, il problema è che noi siamo in grado di perdere qualunque tipo di capacità operativa in un batter d'occhio. Non era successo da un po'. Ovviamente abbiamo una memoria che lascia fare dei polli, perché la spagnola era 100 anni fa, no? E lì sono morti milioni di persone, anche se sono morti, non quei pochi, poveracci, voglio dire, tra parentesi, virgolettato tutto quanto, però insomma, rispetto a quelli che abbiamo perso quest'anno, la spagnola è stata, poi per non parlare della peste nera, di tutte quelle precedenti, voglio dire, è la nostra storia, è la nostra storia dell'altro ieri, eppure ne parliamo come se fosse qualcosa di inconcepibile. A me è questo che mi ammazza, fondamentalmente, no? Ma ammazza questa incapacità totale di percepirci in un flusso che è quello. Abbiamo altri strumenti, poi ovviamente abbiamo anche i fenomeni che pensano che questi altri strumenti siano, vabbè, lasciamo perdere, sennò poi divento un attimo troppo partigiano, però insomma diciamo che non è che siamo cambiati moltissimo. Ripeto, 3.000 anni in tempi evolutivi sono nulla. Detto proprio brutalmente, no? Niente. Per cui che questa nuova facoltà di cui ci stiamo, come dire, siamo tutti molto innamorati, possa necessitare di messe a punto, possa necessitare di critiche, possa necessitare di qualcos'altro, a me non stupirebbe neanche un po', perché io dubito che chiunque nella storia, nei milioni d'anni trascorsi, a un certo punto sia venuto fuori e abbia detto, mo faccio sto gesto e mi viene bene. No, l'avranno sbagliato si sa quante volte prima di farlo bene. No? Ci saranno state generazioni intere sbagliate, ci saranno stati tentativi e rischi di estinzione, c'è stato di tutto. Ecco, siamo noi quelli che non riescono a capirla sta cosa. E noi siamo quelli che, guarda caso, si trovano in una delle situazioni peggiori che potrebbero immaginarsi, perché mentre quell'altro bene o male subivano perché non era colpa loro, noi ce la siamo tirata addosso e continuiamo. Quindi, come dire, vabbè. Ok, allora, facciamo un attimo di break, perché mi sembra che la quota di questioni sia già abbastanza significativa, come vi dicevo, delle strutture mistiche. Allora, le strutture mistiche sono... diciamo il contraltare per molti versi delle strutture schizomorfe. E come vi ho detto la volta scorsa, se ci fossero solo le mistiche e le schizomorfe saremmo, tanto per cambiare, nella stessa situazione, nel senso che avremmo un out-out e ci servirebbe a poco. Il bello della teoria durandiana è che invece è una teoria eclettica. Nel senso che, appunto, quello che deriva poi dalla lettura attenta del libro, chiaramente tanto per fare un po' di spoiler, è che le strutture mistiche e le strutture schizomorfe sono mantenute in equilibrio dinamico dalle strutture sintetiche, che si chiamano non a caso così, e che sono quelle che rinviano giustamente al ritmo. Quindi in qualche modo qui stiamo riformulando con altri termini quella che era la teoria dei cicli di Sorokin per molti versi, no? Quelli tra culture sensualiste e culture più attente invece alla ragione, eccetera, eccetera. Quindi si tratta effettivamente di qualcosa che noi osserviamo, ma che credo non abbia un ritmo così lungo come quello che indicava Sorokin. Probabilmente si tratta di una coesistenza che noi viviamo normalmente in noi quotidianamente, anche più spesso probabilmente, no? Se vogliamo andare sul micro sociologico, e che invece interessa la società con una serie di ondate successive, costanti, no? Le mode che cambiano, gli assetti storici, i cicli di Vico, che è stato uno dei, probabilmente, di quelli che dovremmo rivedere con maggiore attenzione, perché Vico, vi ricordo, già sosteneva al tempo che la comprensione storica era un fatto anche di immaginazione, che Vico aveva capito benissimo che cambiando le condizioni storiche cambiano le prospettive, i valori, gli orientamenti alle scelte e tutto quanto. Quindi se vogliamo capire la storia non possiamo ragionare come se loro ragionassero come noi, perché non è così. Siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo e immaginare come pensava un romano, che non è la cosa più banale del mondo, ma era esattamente lì la questione. Cioè, se noi vogliamo integrarci nel flusso della storia, dobbiamo riconoscere che questa storia ci presenta delle, al di là dei contesti sociali, ci presenta anche delle caratteristiche fisiologiche diverse, nel senso che al tempo dei Romani e dei Greci l'io era un'altra cosa. Non so se mi spiego. In qualche modo io credo che potremmo perfino interpretare l'andamento della nostra cultura e quindi il raggiungimento del primato dell'economia e tutto quanto scrive Simmel sul denaro come una progressiva presa di potere da parte del Verstand, perché non è casuale che siano sempre gli strumenti meno qualitativi a prendere il sopravvento, gli strumenti più astratti, gli strumenti meno tangibili, no? Questa separazione dalla materia comincia intorno al 600 con la rivoluzione scientifica, lo sappiamo più o meno, sono tutte tappe che però potrebbero benissimo venire inserite in questo processo di costante rafforzamento dei, no, delle mura attorno alle attività cartesiane della nostra mente. Però vabbè, questo rimane anche su un discorso che poi dovremo approfondire. Ad ogni modo, invece, le strutture mistiche, come vi dicevo, sono quelle che invece tendono alla confusione, mentre le strutture schizomorfe tendono alla specifica, alla sempre più precisa definizione dei contorni, le strutture mistiche sono quelle che i contorni li annullano. Quindi andiamo dallo sfumare fino al confondere radicalmente, fino al rimescolare. Quindi, non a caso, sono le strutture che hanno a che fare con la parte arcaica di noi. Come vi dicevo più volte, vi ho detto più volte, noi abbiamo due ambienti interni, no? Il più remoto è quello che ha a che fare col tatto gastrointestinale, cioè col fatto della digestione. Le strutture mistiche hanno a che fare con l'inghiottimento e di conseguenza, ovviamente, con tutti i processi che inghiottire qualcosa attiva. Perché? Perché, come dicevamo, di fatto noi siamo il luogo di costanti processi di trasformazione alchemica. Da questo punto di vista, il senso dell'alimentazione è lì, non è certo quello che diamo noi all'alimentazione, no? Che oggi viene interpretata come una semplice gestione energetica, no? Mi sembra che il nostro unico problema sia avere un carburante, perché ci pensiamo come dei motori, ovviamente. Però ecco, non è così. Come vi ho detto più volte, se noi ragioniamo anche un minimo sulla possibilità della funzionalità di questa metafora, ci rendiamo conto che non sta né in cielo né in terra, perché quando io faccio benzina non rimetto a posto la carrozzeria, non rimetto a posto le gomme, non rimetto a posto i sedili, non rimetto a posto nulla, faccio benzina e cammino, il resto delle cose va a puttane per conto suo. Mentre quando io mangio ricostruisco tutto. No, non è soltanto energia, è trasformazione di una materia in un'altra materia, che guarda caso è materia vivente e sono io, che è un po' diverso, no? Soprattutto da un punto di vista simbolico questa cosa è fondamentale. Perché? Perché la digestione di fatto è esattamente questo, è una trasformazione confusiva. Tu metti nello stomaco 3, 4, 5 elementi diversi, poi sapete che con la base della dietistica sappiamo anche quali dovremmo evitare di accoppiare, eccetera, eccetera, ma insomma in linea di massima, butti dentro delle cose e ne trai altro. Ovviamente, come ben sapete, ci sono su questo una serie di, no, anche se vedete, dei pregiudizi immaginali marcati, nel senso che noi appunto evidenziamo cosa di tutto questo, la parte diurna, la parte energetica, la parte che si avvicina di più alla luce. Perdiamo di vista invece appunto la parte organica, della quale siamo poco consapevoli, perché appunto ci dimentichiamo spesso e volentieri che siamo fatti di altri esseri viventi, e quindi il fatto che da questi alimenti tipo un panino possano scaturire le nostre cellule ossee, le nostre cellule muscolari, i nostri capelli, le unghie, è una cosa che non è che riusciamo a mettere bene a fuoco, secondo me ancora. E soprattutto perdiamo di vista il processo che comporta l'escrezione di quelli che sono i residui, che non hanno niente di luminoso né di astratto. Ecco, quindi, come vedete, no? È un processo che per noi è complicato da prendere in considerazione, anche a livello proprio di tabù, di educazione, di sensibilità personale. Se ci fate caso, è rarissimo vedere in televisione qualcuno che defeca. A me è successo l'altro giorno e sono rimasto incredibilmente colpito. Ho detto, vedi questo, la prima volta in vita mia che vedo una cosa del genere. È una serie che si chiama The White Lotus, se per caso vi interessa, la fanno su Sky, è piuttosto, devo dire, destabilizzante, piuttosto molto ben costruita, snervante in un modo esagerato, però ecco, e succede questo, addirittura si vede uno che fa cacca. Ui, madre mia, ecco, ci sono voluti 2021 anni perché accadesse, no, è successo anche prima, però diciamo che accade talmente di rado che quando accade dici, caspita però, che coraggio questo che è riuscito a farci vedere una cosa del genere. Non ci piace, ma insomma, anche perché siamo figli del nostro tempo, quindi nessuno di noi ha questo gusto particolare a fare certi discorsi, per cui mi forzo a farli, ma a fin di bene, come si dice, perché appunto è parte integrante del processo. No? Cioè, ogni processo lascia dei detriti, che poi sono detriti che ovviamente se noi saltassimo al di là di questa, di questo pregiudizio diurno, sapremmo perfettamente che sono dei residui estremamente, no? Vi ricorderete come diceva De André, che dai diamanti non nasce nulla, ma dalla merda nascono i fiori. Ecco, appunto, quindi anche lì, no? Come vedete, le tette di prammatica, perché sì, per carità, detriti, ma detriti qualitativamente significativi, tant'è che uno dei teorici del verde profondo diceva esattamente questo, cioè quando io vado in bagno e tiro l'acqua, piango per questo stupido spreco di risorse, perché spreco l'acqua e spreco i detriti che ho appena generato, di fatto. No? Se vogliamo entrare in un'ottica verde, questi sono ragionamenti che vanno presi in conto, perché sono ragionamenti che abbiamo applicato fino all'altro ieri. Vi ricordo, l'altro giorno vi parlavo di Parigi e dei carri di cacca che uscivano da Parigi, e quei carri andavano nei campi, e non erano le cose chimiche che ci mettiamo noi, quindi non erano devastanti da un punto di vista di ambiente, non avevano ritorni negativi sulla nostra salute, perché comunque era un ciclo, è un ciclo, no? E quindi, insomma, diciamo che sono, come vedete, ragionamenti imbarazzanti per molti versi, piuttosto destabilizzanti, ma ragionamenti che hanno un fondamento e come. Perché noi per anni, appunto, abbiamo vissuto in condizioni igieniche assolutamente catastrofiche, come saprete, però condizioni igieniche che permettevano un riciclo di una risorsa della quale noi facciamo tranquillamente a meno, non ne vogliamo sapere niente. Dopodiché, anzi, quando troviamo le Escherichia coli in acqua abbiamo una serie di problemi. Sì, perché sarebbe meglio metterla in terra che non buttarla in mare, ma vabbè, questi sono, che dire, discorsi di un altro tenore. Vabbè, ad ogni modo, quindi, vedete che il punto centrale delle strutture mistiche sta esattamente qui. Sono strutture che permettono una confusione creatrice. Anche qui Durand è molto attento, ovviamente, nel momento in cui le descrive, a mettere in luce quelli che possono esserne i fattori patologici, perché tutte queste, chiaramente, nell'assolutizzazione di uno di questi momenti c'è comunque una forma patologica in agguato. Perché quello che conta è che il sistema si regge su un equilibrio dinamico, dove i fattori si compensano gli uni con gli altri, uno in particolare, come abbiamo visto appunto le strutture sintetiche, gestisce, in qualche modo consente il rapporto dinamico, la relazione dinamica fra gli altri due, ma nel momento in cui se ne sceglie soltanto uno, ecco, da lì ovviamente derivano degli squilibri, derivano delle problematiche. Noi abbiamo scelto, come vi dicevo, particolarmente le strutture schizomorfe e regime diurno, siamo una cultura appunto ascetica per molti versi. E altri momenti culturali invece si sono informati più alle strutture mistiche. Però quello che è importante è che dalle strutture mistiche deriva, per esempio, tutta quanta quella che è la simbologia profonda e estremamente significativa del cibo, tanto per dirne una, evidentemente. Perché il cibo, come abbiamo detto, è una delle pochissime cose che noi accettiamo all'interno di noi stessi, perché anche questo è qualcosa che va contemplato, no? Voglio dire, pensate semplicemente alla saga di Alien e a tutti questi problemi dell'avere dentro di sé altro. Quindi abbiamo una sana, per molti versi, ritrosia ad ospitare all'interno di noi cose, mentre il cibo, ovviamente, cibo, acqua, respiro e organi sessuali, diciamo che più o meno questa realtà, e oggetti relati agli organi sessuali, se vogliamo essere proprio specifici, sono le uniche cose che accettiamo volontariamente all'interno di noi. Quindi questo, diciamo, già è un qualcosa che dovrebbe farci capire che il cibo non è un oggetto come gli altri, no? Chiaramente. Il cibo non è un oggetto come gli altri perché uno è una figura della nostra dipendenza, perché senza noi moriamo, tanto per dirne uno. Due, è una figura della nostra relazione con gli altri. E perché in quasi tutte le religioni è così importante lo scambio di qualcosa che sia esattamente pertinente a questa sfera, che poi sia appunto fumo, alcol, bevande o cibo, cambia poco, perché di fatto il discorso è lo stesso per tutti, no? Per esempio pensate al famoso calumet della pace degli indiani, era esattamente la stessa questione. Qual è la questione? La questione è che grazie a questi processi tu raggiungi un'assonanza, un'armonia con l'altro che è corporea. Voi siete fatti della stessa materia, perché la vostra sostanza vivente origina dallo stesso alimento, o dallo stesso fumo che avete fumato, o dalla stessa bevanda che avete condiviso, ma questa condivisione non è semplicemente funzionale, è simbolica, e va a fondo della questione e quindi vi rende in qualche modo compartecipi di qualcosa, possiamo chiamare anche in ballo l'etica dell'estetica di Maffesoli da questo punto di vista, perché questa ne è una figura evidentemente, non stai condividendo l'esperienza, o meglio, stai condividendo un'esperienza e una sostanza, quindi è di più, no? Perché mangi insieme, quindi, come dire, i criteri della compresenza e dello stare insieme sono realizzati, ma non solo, mangi insieme qualcosa che è comune e che diventa un legame carnale, fisico, perché le vostre cellule saranno fatte dello stesso materiale e quindi ci sarà un qualche motivo in più per avere, no, fiducia l'uno negli altro, per avere cura l'uno dell'altro e via discorrendo. Quindi ecco perché il tema della cena, del pasto, è un tema centrale in quasi tutte le religioni. Dimmi,
faccio anche oggi, lei faceva sempre l'esempio che a Roma si dice abbiamo mai mangiato.
Esatto, adesso stavo per arrivarci, perché quello purtroppo è parte del discorso, ma credo che si dica anche altrove, io essendo romano conosco quello. Però appunto stava dicendo Sofia qui che uno degli esempi che faccio normalmente e che stavo per riproporvi è questo del modo di dire romanesco, che credo appunto poi si applichi anche altrove, ma io essendo romano conosco quello, ovvero sia si dice: ma che, ma mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Come a dire, io con te non ho niente in comune, quindi non mi rompe l'anima. È il fondamento della questione. Io posso accettare questo discorso da qualcuno con cui ho mangiato insieme, perché quel qualcuno ha un legame qualitativo con me diverso dal tuo. Tu sei un celebre, un totale estraneo, non ci abbiamo nulla in comune. Ok? Però come vedete, questa cosa delle cose in comune noi la tendiamo a declinare quasi sempre esclusivamente in termini astratti. Interessi, valori, no? Tutte cose bellissime, per carità. Però non è solo questo. La storia della nostra cultura ci dimostra che avere qualcosa in comune è anche essere fatti dello stesso pezzo di carne, è anche aver condiviso lo stesso pane e lo stesso vino. Vedi, cos'altro serve per capire la comunione? Questo è. È assolutamente questo, è la condivisione a un livello dell'alimento e all'altro del miracolo, quindi verticale e orizzontale, più di così non si sa cosa avrebbero dovuto fare, dimmi.
Si chiama anche comunione.
Esatto, e si chiama comunione perché appunto mette in chiaro quanto questa cosa abbia a che vedere con la condivisione di tutta una serie di livelli, perché è uno dei rituali più importanti del pianeta, quindi non è che possa essere eliminato, come dire, descritto al volo così. Però è ovvio che una delle forme centrali della questione ha a che fare col condividere il cibo. Prendete questo pane e mangiatene tutti. Che altro serve? È esattamente quello il punto. No? Quindi è l'atto del mangiare, non anche l'atto del mangiare che è fondamentale, perché è un atto che, no, come diceva ieri un vostro collega che si è laureato con me con una tesi sul cibo, perché il cibo è ciò che ci ha fatto diventare ciò che siamo, che ci piaccia o meno, no? Tutto quel percorso prima dei 3 milioni in cui ci siamo alzati, gli anni, i milioni prima, perché noi abbiamo una lunga storia alle spalle, ecco, tutti quei milioni lì eravamo stomaci che mangiavano e aspiravano a mangiare sempre meglio. Ecco perché poi l'ambiente arcaico è il tratto gastrointestinale, perché è da lì che comincia tutto. Come succede normalmente in natura, perché noi li stiamo, non è che siamo arrivati da un'altra parte, non ci hanno paracadutato qui da un altro pianeta, ma siamo parte integrante del processo ecologico che ha permesso a questo pianeta di diventare quello che è, e non lo abbiamo più capito. Ci siamo persi per strada, pensiamo di essere votati a chissà quale altri, come dire, fini precipui, per carità, ci potrebbero stare anche loro, ma non è che questo ci può permettere di dimenticare tutti quell'altri che ci accompagnano da 15 milioni d'anni. Non so se la cosa è chiara. Mentre invece nella logica appunto della distinzione e della divisione, comparsa questa meraviglia della nostra mente, tutto il resto lo possiamo tagliare e buttare dalla finestra. Ecco, i risultati sono là fuori. Quindi, come dicevamo, il tema della confusione, del cibo, della socialità, della commensalità, è un tema che richiederebbe probabilmente una maggiore comprensione, perché è vero che noi attualmente abbiamo, come avrete probabilmente notato, un ritorno culturale marcatissimo su questi argomenti, no? Pensate a tutti i vari Masterchef, le cucine di questo, il cuoco di quell'altro, andiamo in giro e mangiamo tutto quello che capita, insomma, se aprite la televisione, diciamo che una percentuale significativa di trasmissioni ha a che fare col cibo, no? Col preparare il cibo. Perché? Perché preparare il cibo è l'altra parte alchemica. No, non c'è soltanto l'alchimia interiore, quella della quale non siamo consapevoli, ma c'è l'altra parte che sia alchemica che anche artigianale, che ci permette la manipolazione del cibo, la preparazione, tutti i, come dire, i relativi valori estetici dell'impiattamento, no? Tutto quello che oggi voi state vedendo in televisione è frutto di una riscoperta, più o meno inconsapevole, dell'importanza di questa questione. È frutto anche evidentemente dell'espropriazione che noi abbiamo subito della grandissima parte di ogni altra attività. No, di fatto oggi se vuoi fare qualcosa o cammini o cucini o vai in palestra. Non è che hai grandissime altre opzioni a tua disposizione, oppure arredi casa, Ikea e tutto il resto, anche lì, no? Vedete che più o meno non è casuale. Però è chiaro che il problema del cibo è surdeterminato di nuovo, è più impegnativo, non è semplicemente il piacere del farlo, ma è anche tutto quanto ha a che fare con i rituali, no? Della preparazione, il fatto che devi seguire delle istruzioni, il fatto che devi farlo bene, il fatto che il risultato di questo procedimento ti soddisfa pienamente, sia da un punto di vista gastronomico che da un punto di vista di capacità, insomma c'è di autostima anche, quindi c'è un enorme universo che ruota attorno a questo. E paradossalmente, per quanto riguarda, noi siamo abituati, no, con la dialettica dell'illuminismo, siamo quasi perennemente in situazioni di questo genere, riguarda paradossalmente il fatto che il cibo perde costantemente di qualità, no? Perché noi, come abbiamo detto, se vi ricordate la famosa logica del giardino, noi abbiamo operato su tutto quello che è il mondo vegetale delle rigorose e precise distinzioni che ci hanno permesso di scegliere le specie migliori. Ora il punto della questione è che sto migliori non è che ha a che fare col nostro gusto, con la nostra soddisfazione, col miglior rendimento, diciamo anche alimentare, ha a che fare con la questione economica. Quindi, e col fatto che, siccome noi siamo una cultura che privilegia in modo inconsapevole ma forsennato la vista di un alimento, preferiamo che sia bello piuttosto che sia buono. Quindi abbiamo le famose splendide mele di plastica, che sono grosse così, scintillano e sembrano quelle della regina Brunilde o Grimilde, mi ricordo Grimilde, ma fanno schifo perché le mastiche non sanno di niente. Ecco, quindi noi da un certo punto di vista, no, ci troviamo esattamente in questo discorso, ovvero sia che il cibo continuiamo a considerarlo assolutamente focale per i motivi sbagliati, tanto per cambiare. Perciò appunto attenzione a quella che è l'estetica della faccenda, perdita totale di consapevolezza del gusto, disabitudine a apprezzare il sapore e tutto il resto, quindi insomma, tutta una serie di fenomeni che sono strettamente correlati con questo tipo di discorso e con dinamiche invece opposte, che sono quelle che ci danno un qualche tipo di ottimismo, seppure come abbiamo detto molto, come dire, limitato e contenuto. Ottimismo perché? Perché appunto vediamo che a fronte di questo imperversare delle sementi industriali, no? Che sono sementi oscene per molti versi, qui devo fare un piccolo, come dire, un piccolo atto di contrizione pubblica, nel senso che io adoro l'uva senza semi, anche se mi rendo perfettamente conto del fatto che sarebbe opportuno che non ci fosse, perché l'uva senza semi non ha senso. Ecco. Però dal punto di vista di quello che la mastica, devo dire la verità, ho delle grosse difficoltà a privarmene. Una volta ogni tanto la compro perché francamente è molto più divertente da mangiare, è più semplice da mangiare che non quell'altra che te crea una costante questione di pezzi di roba in bocca. Insomma, sapete di che parlo. Quindi, come vedete, ne sono perfettamente consapevole della questione. Lo so, a volte purtroppo cedo perché essendo umano non è che possa essere, come dire, fondamentalista pure in questo, nella gran parte dei casi, però mi rendo perfettamente conto che queste ingegnerie genetiche sono appunto degli atti che hanno dei costi. Nella fattispecie, diciamo, a parte l'uva senza semi, che ha, credo, fondamentalmente l'idea generale, quella appunto di risparmiarti quella grandissima rottura di palle, ma il fatto che vengano create delle sementi che non possano poi generare ulteriori sementi, dal mio punto di vista è veramente abominevole, ed è chiaramente uno strumento commerciale, non c'è nessun'altra ragione, non è che lo fanno per migliorare qualcosa, lo fanno semplicemente per privare gli allevatori e i coltivatori di risorse autonome per poter poi gestire le proprie cose. Laddove, come saprete anche dallo sceriffo di Sherwood e da tutte le varie altre storie che avete sentito in proposito, il coltivatore perlomeno i semi per l'anno prossimo se li poteva rimediare da quello che coltivava. Era una cosa normale, il ciclo era quello. Però chiaramente poi Monsanto come fa a fare miliardi? Perciò quindi abbiamo dedicato la nostra attenzione e le risorse del nostro intelletto a fare delle cose che non hanno alcun tipo di senso e sono anzi tendenzialmente oscene, se posso dirlo, nonostante appunto il mio colpevole piacere nello sgranocchiare dell'uva senza semi. Quindi, come vedete, il tema del cibo è un tema che si articola attraverso tutti i livelli dell'analisi sociologica, cioè dal micro della nostra prassi in cucina di tutti i giorni, al meta dei nostri rapporti con i ristoranti e le varie cose, al macro, al meso di questi discorsi interistituzionali tra noi e le istituzioni, fino ai rapporti istituzionali alti, che sono appunto quelli complessi delle strategie delle grandi multinazionali e delle politiche che tendono a facilitarle. Non spenderò ulteriori parole su Bolsonaro perché non mi pare il caso, però insomma. Quindi, come vedete, appunto, si tratta di una sfera di senso, di una sfera di interesse che, per quanto si tenti di tenere sotto a regime, in ordine, nel rigoroso ordine economico che ci ha portato tante cose, riesce invece a far venire fuori comunità elfiche, fa venire fuori banche dei semi, fa venire fuori nuove aziende che riescono a vivere la tecnologia in modo inclusivo, no? Il famoso ETET di cui parlavamo, quindi la utilizzano nel migliore dei modi per riprodurre delle specie o delle sementi o delle qualità di vino o di altri legumi eccetera che si erano perdute, perché io, voi forse non ve lo ricordate perché siete piccoli, ma io mi ricordo benissimo che i mercati del mio tempo erano totalmente diversi da quelli di oggi, c'erano montagne di cose, decine di qualità di cose, anche brutte, no? Le famose mele brutte ma buone, che sono le uniche che sopporto perché le altre francamente sanno di plastica, ecco, quelle non le vediamo più da una vita, o c'hai un albero in cortile, o trovi un gruppo di acquisto solidale dove c'è qualcuno che c'ha un albero in cortile, oppure ti attacchi perché te te becchi le fuci, te becchi le annurche, te becchi quei cinque tipi di mela che sono quelli che oramai esauriscono completamente l'offerta. È chiaro che, come credo di avervi già accennato, in chiave di ragionamento sulla tematica ambientale, questo equivale ad avere a che fare con delle specie che sono tecnicamente estinte, perché quello che garantisce la capacità di una specie, quale che essa sia, noi compresi ovviamente, di sopravvivere, di affrontare tutto ciò che può accaderle, tipo il famoso virus che abbiamo appena testimoniato, è la sua biodiversità, ovvero sia il fatto che ne esistano una miriade di varianti. Perché? Perché una di queste varianti può essere quella che è in grado di sopportare, no, la catastrofe X e quindi assicurare la sopravvivenza della specie, che nell'ottica del processo è quella che sarebbe più sensata. Certo, il fatto che non si riesca a capire che gli interessi dei giovani sono più importanti di quelli dei pensionati è un po' un problema, devo dire. D'altronde rientra chiaramente nella logica, no? Perché quell'altro discorso è un discorso olistico. Se ragioni in termini di specie, ragioni a favore dei giovani, se ragioni in termini di interessi egoistici te ne sbatti dei giovani perché tu non lo sei più, anzi ce l'hai pure con loro per molti versi perché sti maledetti bastardi stanno bene, corrono, si sentono contenti e gioiosi e tu invece stai una chiavica, quindi insomma ci sono un sacco di motivi per i quali queste dinamiche ci stanno un attimo sfuggendo. Quello che è interessante ricordare in proposito è quello che dicevamo con Edgar Morin, no? I famosi anelli. Il problema è che tu non è che sei una volta un vecchio rancoroso e un'altra un membro della specie, sei costantemente tutto insieme, sei parte della società, parte della specie e istanza autonoma in qualche misura di giudizio e di comportamento. E questa cosa, come vedete, noi non la riusciamo a capire, perché la nostra intelligenza, il nostro modo di procedere nel mondo è strutturato in un modo che è purtroppo sbagliato, perché il mondo accade in contemporanea, non accade per step. Quello è il punto, e noi invece ragioniamo per step. Quindi o ci, come dire, educhiamo sin dall'inizio a ricordarci che questo andare per step è un nostro problema e non del mondo, oppure abbiamo delle grosse difficoltà, perché il mondo, certo, a volte in certi processi avviene anche per step, ma nella gran parte dei casi questi step sono già di per loro inseriti in tutta un'altra serie di cicli. È tutto molto più complesso di quanto noi non riusciamo a percepire e a comprendere. Quindi il grande problema sta effettivamente lì. Ok, domande su questo? Ci siamo? Ok, allora, viste le strutture mistiche, passiamo a vedere le strutture sintetiche, delle quali vi ho già detto parecchio, ma richiedono però tuttavia un ulteriore chiarimento. Allora, le strutture sintetiche hanno a che vedere col terzo riflesso fondamentale che viene individuato da Dunant. Abbiamo visto quindi la stazione eretta, l'inghiottimento e il ritmo. Il ritmo è, diciamo, a parte appunto i popoli di colore che ce l'hanno nel sangue, ma una componente focale della nostra vita, diciamo che. In effetti, se volessimo essere fondamentalisti, potremmo dire che è la componente, una delle componenti più importanti, no? Perché noi viviamo di ritmi. Noi abbiamo i ritmi circadiani, abbiamo i bioritmi, abbiamo il ritmo del battito cardiaco, abbiamo il ritmo del respiro, abbiamo una miriade di ritmi. Siamo di fatto, no? Abbiamo il ritmo nel sangue. Il nostro sangue batte un ritmo abbastanza preciso, quindi il punto centrale è questo. Il ritmo è un altro carattere fondante della nostra corporeità. Di nuovo, non è una questione astratta, non solo, ma il ritmo è uno dei pochi strumenti che ci permette l'estasi. No? Pensate a tutte le cerimonie tribali che vi hanno fatto vedere in qualunque luogo, pensate ai rave, pensate a qualunque cosa e cos'è che è focale lì? Non l'armonia, non la melodia, ma il ritmo. È il ritmo che pian piano riesce a buttare giù le pareti dell'io, a buttare giù le difese dell'io e a far emergere altro. No? Non a caso, qui siamo in un campo complesso, no? Per esempio, perché di nuovo sappiamo benissimo che le culture tradizionali e le culture precedenti, in larga parte alcune tranche delle nostre culture, hanno praticato l'ampliamento dei confini della coscienza a fini sapienziali. No? Pensate a tutte le cerimonie che facevano, che ruotano intorno al latte fermentato, intorno al vino, intorno ai funghi allucinogeni, intorno al fumo di certe erbe particolari, eccetera. Non è che sono tutti tossici, quello che noi non capiamo, perché appunto andando per categorie, ma loro lo hanno fatto, e negli anni 60, no, il famoso 68, eccetera, lo ha fatto in modo su scala industriale. Lavoravano sull'ampliamento delle capacità di conoscenza, che guarda caso ha a che fare con la modifica dell'io, perché l'io a un certo punto è un tappo, no? Per molti versi può essere inteso in questo modo. Non so se conoscete un gruppo degli anni 70 che si chiama The Doors. Se non lo conoscete, fate qualcosa, perché vi perdete gran parte. Ma sapete perché si chiamano The Doors? Si chiamano The Doors perché c'era un libretto che girava in quel periodo che si chiamava The Doors of Perception, che era scritto da Aldous Huxley, che è quello del Brave New World, tra l'altro, quindi vedete che, no? Il quale aveva fatto in modo di assumere LSD sotto controllo medico per vedere che cosa succedeva alla sua capacità di capire il mondo. E quindi The Doors era la prima canzone che scrivono i Doors è Break On Through, vuol dire rompi i limiti e passa oltre, ecco. Quindi l'idea era, vabbè, Jim Morrison era un genio, lasciamo bene. Ad ogni modo, quindi il punto è questo, cioè anche lì noi abbiamo delle evidenze empiriche piuttosto significative che non sia tutta qui la storia, che noi abbiamo degli altri modi di arrivare al mondo, probabilmente delle altre sfere nelle quali possiamo esercitare la nostra, una nostra forma di consapevolezza. Pensate a procedure come il sogno ad occhi aperti, ce ne sono una miriade di dimostrazioni del fatto che noi viviamo una minuscola parte di quello che potremmo vivere, e questa minuscola parte in linea di massima ci basta, poco, perché ultimamente appunto non ci basta più, però appunto è un problema di ritmo. Anche lì non è che gli sciamani si droghino tutti i giorni, tre volte al giorno, non è che, no, sia quello il principio, non è che l'assunzione dell'alcol sia sempre e comunque un fattore positivo. Vi ricordo, tanto per tornare a noi, uscendo da queste realtà alternative, il convivio platonico. No, il convivio platonico cos'è? È un luogo nel quale si beve quanto basta. No? C'è il maestro del convivio che ti dà quanto alcol ti serve, perché? Perché tu ti possa affrancare da alcune remore, alcune costrizioni interiori, possa essere meglio disposto verso gli altri e più in grado di capire le cose. Quindi l'alcol è esattamente maieutico per certi versi, no? Ma non l'alcol in sé e per sé, che lo butti giù come se non ci fosse un domani e ti piace la cirrosi epatica a 35 anni, non è quella l'idea. L'idea è che lo devi bere in certi contesti, ovviamente poi puoi anche bertene un altro bicchiere durante la giornata senza particolari problemi. Quando andiamo regolarmente a bottiglie, magari, ecco lì, forse un minimo di attenzione sarebbe il caso di farlo. Però quello che ci dice il convivio è esattamente questo, che noi ce l'abbiamo tanto con gli sciamani che fumano, ma quelli facevano esattamente la stessa cosa, solo che bevevano. E tutti avevano questa consapevolezza di una possibilità di conoscenza ulteriore, che guarda caso ha a che fare con una parziale messa a nanna dell'io, che invece sta lì col suo fucile a controllare che tu non sgarri un attimo da quello che potrebbe fartelo percepire come non il dominatore. L'io credo che sia afflitto da un processo di megalomania, non so di preciso come possa essere la cosa, però di fatto tenderei a capirlo, anche perché poi c'è tutta questa cosa del narcisismo, no? Ci abbiamo costruito intorno una visione del mondo, quindi non è che sia casuale. Però, ecco, forse sarebbe il caso di cominciare a farci due conti, perché sono cose che vanno chiarite in sé, cioè ognuno deve chiarirsi la sua, non è che può arrivare qualcun altro e spiegare all'io dell'altro che c'ha una serie di problemi, o perlomeno non credo. Credo che sia un problema che andrebbe affrontato di caso in caso, e poi magari mettendo a disposizione le cose che impariamo nel mentre. Ad ogni modo, come dicevamo, tornando al ritmo, non c'è solo quel ritmo lì, come dicevamo, c'è il ritmo delle stagioni, c'è il ritmo del giorno e della notte. Come vedete, il ritmo è un qualcosa che ci rimette all'interno dell'ordine naturale. Se ce lo ricordassimo, non sarebbe una cattiva idea, perché noi viviamo perennemente in ritmi, viviamo appunto in questi, viviamo nelle stagioni, viviamo negli anni. Il ritmo è anche qualcosa di simbolico, no? Non a caso esistono ricorrenze, no? Noi li generiamo i ritmi nel caso non ci siano. Ora siamo, come dire, alla paranoia più totale, no? Ogni giorno ci sono 4 o 5 giorni mondiali di, dalle tagliatelle alle sole di scarpa bucate, ditene una e sicuramente c'è la giornata mondiale di. Però la giornata mondiale di rientra esattamente in questo processo di valorizzazione attraverso il ciclo, no? Il 13 ottobre, come vi ho detto, è la giornata mondiale dei disastri, il mio compleanno, quindi figuratevi quanto sono contento. Però ci abbiamo anche quella, ci sono tutte quelle che volete. E questa strategia del proclamare le giornate mondiali fa parte di questo discorso. Le giornate mondiali sono un ciclo valorizzante, per cui ogni anno c'è un giorno in cui ci ricordiamo che non dobbiamo picchiare le donne, che dobbiamo rispettare le donne, che non dobbiamo scuoiare gli animali vivi, che non dobbiamo mangiare i funghi senza averli trattati in un qualche modo, quello che vi pare. Però di fatto la nostra strategia, guarda caso, si fonda anch'essa sul riconoscimento dell'importanza del ritmo. Per non parlare poi dell'anno ecclesiastico, no? Delle ricorrenze religiose, le famose domeniche che sono sempre le stesse. Lì c'è anche quest'altra cosa importante che va connessa a questo discorso, ovvero sia la consapevolezza della diversa qualità dei momenti, dei tempi e degli spazi, perché le culture tradizionali questo lo sanno perfettamente, tanto che hanno, come dire, un ordinamento tra sacro e profano che è perfino rigido, perfino soffocante per molti versi, però c'è, no? E quindi ti permette di uscire. Anche qui, come vedete, l'uscire è fondamentale, o fisico o mentale, ma comunque abbiamo sempre questo bisogno di uscire. Uscire dal tuo normale tran tran per rigenerarlo, perché quando tu esci, quando tu entri nello spazio sacro, quando entri nel tempo sacro, sei da un'altra parte. Siamo noi che ormai questa cosa non la capiamo più, tant'è che non riusciamo più ad avere altrove accettabili, dobbiamo inventarci, dobbiamo andare nella terra di mezzo, non a caso anche lì questo enorme successo di tutte queste ucronie, distopie, tutto quello che vi pare, che prima erano una cosa che sembrava proibita da qualunque tipo di legislazione, ultimamente invece sono diventate l'unica cosa che frequentiamo. Perché? Perché c'è questo bisogno fondamentale di andare da un'altra parte che non riusciamo più a soddisfare, perché l'ultima cosa che ci permetteva di farlo, come abbiamo detto più volte, era il carnevale, ma abbiamo depotenziato pure quello, cioè Halloween. Ma qualcuno si è sentito meglio dopo Halloween? No, perché non c'è la nostra capacità di concettualizzare un altrove, un altro momento, un'altra qualità, che invece era una delle strategie vincenti delle culture tradizionali, no? Questo è esattamente quello che dice anche Maffesoli, che dice Durkheim, se vogliamo tornare indietro, la famosa effervescenza sociale. È questo, è il momento nel quale si lascia libera la società di fare ciò che sa fare, senza normarla. Io credo seriamente che la nostra enfasi sulle norme, sui progetti, sulle procedure, sia di fatto un ostacolo serio al dispiegarsi di processi che sarebbero fondamentali per noi. Anche processi selettivi, evolutivi, tutto questo noi lo stiamo assolutamente rendendo nullo, che può essere un altro dei motivi per i quali stiamo ottenendo questi brillanti risultati che stiamo ottenendo. Però di fatto quello che io immagino a questo punto è che esistano, siano sempre esistiti, dei processi che vanno al di là delle nostre capacità razionali di comprensione, e che il fatto che le nostre capacità razionali di comprensione si stiano arrogando invece la capacità e la possibilità di concepire tutto, questi processi li stiamo andando per stracci, detto proprio in modo estremamente brutale. Ci sono alcune cose che non andrebbero, come dire, disturbate, no? Che poi è quello che diceva Lovecraft, anche se poi quelli erano idee del mondo esterno ed erano tutta una situazione un po' complicata. Però ecco, ci sono alcune cose che secondo me andrebbero lasciate funzionare, se vogliamo usare il verbo, ma non mi piace, tocca trovarne un altro, ma insomma, ad ogni modo, andrebbero lasciate stare, perché non siamo in grado di capirle né di avere il corretto approccio per far sì che funzionino. Invece noi le ostacoliamo, quindi vabbè. Ad ogni modo, direi che se non ci sono domande abbiamo esaurito la parte dell'archetipologia con questo. Quindi io direi anche, e ve lo preannuncio, che una delle lezioni la devolviamo a Beck, per cui se volete cominciare a leggervi la Metamorfosi del mondo può essere una buona idea, perché almeno sappiamo di che parliamo, e forse probabilmente anche l'altra è un riepilogo generale di tutte le tematiche che abbiamo trattato. Giada, dimmi. Sì?
Vorrei fare una domanda, però vorrei non lo so, dire un mio parere per quanto riguarda il fatto che l'io è megalomane. Io credo che al giorno d'oggi non siamo tutti un po' megalomani, cioè tutti gli esseri umani cercano di essere migliori, più grandi degli altri, di superare sempre gli altri anche in modi imposti. Questo secondo me crea anche dei problemi a livello psicologico, perché la fama di fare sempre meglio, proprio la fame, crea anche problemi schizomorfici, se possiamo dire, la schizofrenia o anche il bipolarismo. Cioè, a mio parere, questa proprio fame dell'essere migliori, dell'essere megalomani, dell'essere superiori, sia a livello di ricchezza, di potenza, anche di bellezza. Cioè, noi siamo arrivati a un culto della bellezza che ognuno deve essere sempre più bello dell'altro, e quindi anche a livello della chirurgia estetica, secondo me, porta a malattie e a sintomi psicologici, così si può dire. Cioè, poi non so se è un ragionamento errato oppure è stata solo una mia...
No, no, assolutamente, non ha assolutamente nulla d'errato. Il problema è che purtroppo, diciamo, il fondamento è esattamente quello che cercavo di indicarvi, nel senso che queste sono manifestazioni ed epifenomeni di una condizione a monte, nel senso che io appunto ritengo che questo accento, che è un po' il problema che aveva Louis Dumont quando parlava del motivo per cui noi siamo l'unica società individualista di tutte quelle che sono venute fuori nella storia della nostra esistenza e della nostra specie, no? Io credo che noi abbiamo messo in piedi una configurazione dell'io che ci ha portato qui, che non è l'unica disponibile, questo è il punto, e che quindi in qualche misura meriterebbe di essere affrontata e criticata e possibilmente corretta, perché se invece non lo facciamo, questa serie di primazie, di questa ricerca di specifiche, questa serie di esigenze che tra l'altro erano correlate, come vi ricorderete forse, da un punto di vista filosofico e anche di formazione, con il concetto di formazione interiore, no? Di Bildung, che era l'unica in grado di assicurare questa unicità individuale. Noi questa cosa l'abbiamo lasciata perdere e siamo passati invece a un'unicità individuale che si costruisce attraverso l'opposizione all'altro, quindi la negazione dell'evidenza. Spesso e volentieri pensate ai Novax contemporanei e a tutti quelli che stanno lavorando per trovarsi un'identità attraverso la distinzione dagli altri in questo campo, che appunto è uno dei problemi che andrebbero sanati, decisamente, probabilmente il problema che andrebbe sanato, però dobbiamo trovare delle strategie, ovviamente. Credo che mettere l'accento sulla questione e invitare alla riflessione in proposito sia una strada interessante. Non so quanto possa essere, come dire, pagante e quanto tempo ci sia per metterla in atto, perché purtroppo il problema è sempre lì. Noi non abbiamo più tempo, e quindi staremo un po' a vedere. Abbiamo fiducia, perlomeno, proviamo ad avere fiducia. Ok? Perfetto, allora ragazzi, grazie dell'attenzione come sempre, vi ricordo che ci vediamo mercoledì 17, che non è venerdì, quindi è già un passo avanti, e parleremo, come vi dicevo appunto, tendenzialmente del testo di Beck, quindi dategli un'occhiata alle Metamorfosi del Mondo, perché è un gran bel libro, ci permette una serie di, come dire, elaborazioni su quanto abbiamo detto finora, che sono piuttosto significative. Credo ci permetta anche Beck, da un punto di vista era molto più bravo di me, a lui venivano in mente delle soluzioni positive che io non riesco quasi mai a vedere, per cui lo uso con piacere anche per questo, perché appunto mi dà delle speranze ogni tanto dove non ne avrei più. Per cui il discorso degli effetti avversi sarà molto interessante da fare, insomma ne parleremo estensivamente. Ok? Buona giornata e grazie, alla prossima. Ah, scusatemi, no, Benedetta, dimmi.
D'America sulla natura e sul culto e i riti, mi sono venuti in mente due libri che vorrei consigliare in questo caso al mio collega anche Guglielmo, che ha chiesto la differenza, insomma, tra la cultura nostra e la loro cultura rispetto alla natura, che sono La Sacra Pipa e Al Genero Parla. Non so se lei l'ha letto, perché comunque mi sono piaciuti molto, l'avevo letto tempo fa e volevo consigliarvi.
C'è anche Seppellite il mio cuore a Walt Disney, che è un altro bellissimo testo.
Sì,
no, ci sono, devo dire, secondo me merita molto l'attenzione, anche se appunto è un'attenzione di nuovo di quelle un po' così che te scorano più che altro, perché appunto, visti poi i risultati e quello che è successo, uno non può non sentirsi in colpa, in parte, visto che condividiamo questo approccio. Vabbè, comunque, signori, grazie dei contributi, alla prossima. Adieu.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.